Il discorso della montagna. In 7 giorni. Capitolo 9. Paragrafo 2. Dice Gesù: il battesimo annulla la macchia, ma non il fomite. La grazia infonde forza a vincere il fomite, ma non lo annulla. Esso tiene basso il vostro orgoglio. Se vi sentiste puri e perfetti, dei luciferi diverreste, credendovi uguali a Dio. Esso rende meno gravi le vostre colpe ai suoi occhi. Perché se non aveste in voi il fomite che agita e morde senso e ragione con l'astuzia dell'antico serpente suo generatore, non sareste giudicati con misericordia. A ben leggere, ogni commento da parte nostra alla precedente spiegazione dello Spirito Santo sarebbe superfluo, ma Gesù, a proposito di bene e male e dei fomiti lasciati dal peccato originale che ci inducono a peccare, in un altro dettato alla mistica spiegava ancora. Dice Gesù: nell'uomo sono due ricordi antagonisti fra loro. Il ricordo dell'infinito bene. Il ricordo dell'ereditario veleno concupiscente. Il primo lasciato da Dio a conforto dell'uomo decaduto dalla primitiva e perfetta grazia e innocenza, la verginità dello Spirito, che non fu più dote che di Maria fra tutti i nati d'uomo. Il secondo lasciato da Satana con l'insidia dell'Eden alla verginità innocente di Adamo, nel cuore di Adamo e dei suoi discendenti. Il battesimo annulla la macchia, ma non il fomite. La grazia infonde forza a vincere il fomite, ma non lo annulla. Esso resta come una spina segreta ad aizzare la cicatrice indelebile della colpa. Non la piaga, la cicatrice. Ma se non vigilate, la cicatrice aizzata e non curata con i mezzi soprannaturali ritorna piaga. In ogni uomo sono quindi due forze opposte che combattono in lui dalla nascita alla morte e che costituiscono la sua prova, la sua vittoria o la sua sconfitta rispetto al suo destino soprannaturale. Mi chiedi perché Dio lascia il fomite anche dopo la restituzione del dono infinito della grazia? Per giustizia. Tutto in Dio è giustizia. Ogni sua operazione è giustizia e amorosa giustizia. Non ha forse lasciato il ricordo di lui nell'anima da lui creata? Quel ricordo che è misteriosa fonte di luce che guida alla luce, sentita, sebbene in maniera diversa, da ogni spirito di vivente, come lo dimostrano la legge morale dei migliori e i bagliori più o meno vividi di luce soprannaturale delle diverse religioni rivelate, le quali, sebbene con nozioni frammentarie, già insegnano l'esistenza dell'ente supremo e il dovere di vivere da giusti per possederlo oltre vita. Così ugualmente, oltre questa infinita bontà, lascia l'altro ricordo, rappresentato dall'aculeo del fomite. Esso tiene basso il vostro orgoglio. Se vi sentiste puri e perfetti, dei luciferi diverreste, credendovi uguali a Dio. Esso tiene vigile la vostra buona volontà. Fa eroico il vostro amore a Dio. E, pietà del Padre, rende meno gravi le vostre colpe ai suoi occhi. Perché se non aveste in voi il fomite che agita e morde senso e ragione con l'astuzia dell'antico serpente suo generatore, non sareste giudicati con misericordia. Ma molto vi è perdonato perché molto in voi è suscitato non dal vostro puro volere, ma dalle imponderabili forze del fomite che non sempre riuscite a reprimere. Ma non ti affliggere. Anche esso serve a dare corona di gloria. Perché la tentazione è tentazione, non è peccato. Perché tentazione vinta è vittoria. Perché sopportazione dell'aculeo segreto, senza consenso della volontà alle sue seduzioni, è pazienza eroica. Ma lo Spirito Santo ti riparlerà di questo nelle Epistole Paoline. Sta in pace. E sopporta. E offri per salvare quelli che non sanno sopportare, senza cedere, gli allettamenti ereditari. Riassumendo, e valtortianamente parlando, Dio, rispettando il nostro libero arbitrio e non conculcando la nostra volontà, non ha impedito il peccato originale e ha permesso la nostra caduta, lasciandoci fomiti per farci sentire imperfetti, tener quindi basso il nostro orgoglio e cercare di impedirci in tal modo la dannazione. Così come Dio sapeva Abba Eterno che Lucifero, pur perfetto nella sua sostanza angelica, avrebbe finito per sbagliare, ma ciò non impedì a Dio di crearlo, così Dio sapeva che se l'uomo fosse rimasto indenne dalla colpa d'origine sarebbe con il tempo diventato sempre più perfetto, cioè un superuomo, ma ad un certo punto di questa sua ascesa, arrivato ad essere quasi un semidio, avrebbe finito per sentirsi Dio del tutto, e avrebbe sbagliato, come Lucifero. Fu dunque l'amore per gli uomini, fu anche l'amore per Maria, che egli aveva pensata spiritualmente bellissima Abba Eterno, ciò che lo indusse a permettere il peccato originale, perché solo l'umiltà nata dal fango della nostra miseria di peccato ci avrebbe consentito di diventare alla fine popolo di Dio. Mi spiego meglio. L'uomo è una unità psicosomatica. Noi tendiamo ad identificare l'uomo nel corpo, ma in realtà l'uomo è innanzitutto un soggetto psichico che, provvisto di un corpo e grazie ai cinque sensi, si relaziona con il mondo esterno. Il peccato originale fu commesso dall'uomo in quanto soggetto psichico, cioè spirituale, e la psiche, composta da quelli che noi chiamiamo conscio e inconscio, è dunque una realtà spirituale, quella che chiamiamo anima. Il peccato originale non fu solo un peccato carnale, come comunemente si ritiene, ma prima ancora un atto di disubbidienza. Quindi, e qui sta la sostanza del peccato, fu un atto di superbia e di prevaricazione nei confronti di Dio. La psiche anima, cioè il soggetto psichico, corrotta da questo peccato come fosse stata intaccata da un virus spirituale, perse i doni divini soprannaturali. Il virus intaccò nel profondo la dimensione psicologica e spirituale dell'uomo, dando origine agli aspetti negativi della nostra attuale personalità, e colpì, a causa della profonda unità psicosomatica, anche il corpo che da quel momento divenne nei secoli gradualmente soggetto alla decadenza, alla malattia, alla morte. Per qualche processo psicometabolico misterioso, come se anche la psiche umana avesse una sorta di DNA che con la riproduzione naturale della specie si trasmette analogamente ai caratteri fisiologici del DNA del corpo, quel peccato contagiò nel complesso psicofisico tutta la successiva discendenza. Il battesimo, per qualche processo divino tanto misterioso come lo è quello dell'Eucarestia dove Gesù si rende presente, libera dal peccato originale, o meglio risana la ferita, ma non ne toglie la cicatrice, cioè i vomiti che ne sono la conseguenza. Per cui l'uomo, anche se battezzato, non riacquista più la forza e l'integrità che aveva l'uomo originario che noi chiamiamo Adamo. Ricordo ancora, a proposito della caduta provocata dal male, un passo dell'opera nel quale Gesù parlava di quella che sarebbe stata la vera evoluzione della razza umana se questa non avesse appunto compiuto il peccato d'origine che l'aveva fatta precipitare nella barbarie spirituale, intellettuale e nella fragilità fisica. Il concetto era grosso modo questo, così come, nelle razze animali, l'incrocio fra esemplari con caratteristiche razziali eccellenti porta nei discendenti delle caratteristiche genetiche che sommano il meglio dei due genitori, e così via, dando luogo ad un progressivo perfezionamento delle caratteristiche razziali, così pure nell'animale uomo. Ove egli fosse rimasto indenne dal peccato originale, uomo integro nel corpo, nella mente e nello spirito, con la pienezza della grazia santificante. La riproduzione avrebbe dato vita a uomini sempre più perfetti, a veri superuomini, una sorta di semidei. Essi avrebbero potuto entrare in paradiso, passando in qualche modo dalla terra al cielo col loro corpo, come successe ad esempio nell'assunzione al cielo di Maria in una specie di estasi, di dormizione, di trapasso da questa realtà terrena all'altra soprannaturale senza dolore di vera morte nel senso umano della parola. Tanto tremenda è stata invece la conseguenza della colpa d'origine che ora la razza umana, invece che ad una evoluzione ascendente da uomini spirituali a superuomini spirituali, questa sì che sarebbe stata una vera evoluzione, si spinge inesorabilmente verso una evoluzione spiritualmente discendente dove nel futuro dell'umanità, Se vi saranno da un lato esseri umani spiritualmente sempre più perfetti nel bene, ma saranno una parte minoritaria, dall'altro se ne vedranno molti. Spiritualmente sempre più perfetti nel male, una razza cioè non di superuomini, quali gli evoluzionisti sono convinti che diventeranno, ma di superdemoni. Il peccato originale, e ribadisco questo concetto per fissarcelo bene nella mente, fu dunque provvidenziale perché se i primi due uomini non avessero sbagliato e non fossero piombati nel fango, conoscendone tutte le miserie, i successivi, nel loro libero arbitrio, che non è condanna ma dono perché altrimenti saremmo non figli di Dio ma automi, migliorandosi continuamente nella moltiplicazione, e quindi di generazione in generazione, sarebbero diventati sempre più perfetti e avrebbero finito, nel loro libero arbitrio, di ritenersi del tutto perfetti, cioè come Dio, anzi loro dei, come Lucifero. E si sarebbero ribellati, non disobbedienza ribelle, ma vera ribellione. E avrebbero meritato la condanna, eterna, immediata, come Lucifero. Se Dio aveva però permesso al veleno del peccato originale di diffondersi nella discendenza dell'uomo, per questo veleno Dio aveva già fin dall'eternità predisposto l'antidoto. Il suo Verbo, che si sarebbe incarnato nel seno purissimo di Maria Santissima. Ricordo un brano del Gesù Valtortiano, tratto da un capitolo dell'Evangelo, dove egli parla della nascita di Maria Santissima. Dice Gesù: «All'uomo e alla donna, depravati da Satana, Dio volle opporre l'uomo nato da donna soprasublimata da Dio, al punto di generare senza aver conosciuto uomo, fiore che genera fiore senza bisogno di seme, ma per unico bacio del sole sul calice inviolato del Giglio Maria». La rivincita di Dio. Fischia, o Satana, il tuo livore mentre ella nasce. Questa pargola ti ha vinto. Prima che tu fossi il ribelle, il tortuoso, il corruttore, eri già il vinto, e lei è la tua vincitrice. Mille eserciti schierati nulla possono contro la tua potenza, cadono le armi degli uomini contro le tue scaglie, o perenne, e non vi è vento che valga a disperdere il lezzo del tuo fiato. Eppure questo calcagno d'infante, che è tanto roseo da parere l'interno di una camelia rosata, che è tanto liscio e morbido che la seta è aspra al paragone, che è tanto piccino che potrebbe entrare nel calice di un tulipano e farsi di quel raso vegetale una scarpina, ecco che ti preme senza paura, ecco che ti confina nel tuo antro. Eppure ecco che il suo vagito ti fa volgere in fuga, tu che non hai paura degli eserciti, e il suo alito purifica il mondo dal tuo fetore. Sei vinto. Il suo nome, il suo sguardo, la sua purezza sono lancia, folgore e pietrone che ti trafiggono, che ti abbattono, che ti imprigionano nella tua tana d'inferno, o maledetto, che hai tolto a Dio la gioia d'esser padre di tutti gli uomini creati. Inutilmente ormai li hai corrotti, questi che erano stati creati innocenti, portandoli a conoscere e a concepire attraverso sinuosità di lussuria, privando Dio, nella creatura sua diletta, di essere l'elargitore dei figli secondo regole che, se fossero state rispettate, avrebbero mantenuto sulla terra un equilibrio fra i sessi e le razze, atto ad evitare guerre fra popoli e sventure fra famiglie. Ubbidendo, avrebbero pur conosciuto l'amore. Anzi, solo ubbidendo avrebbero conosciuto l'amore e l'avrebbero avuto. Un possesso pieno e tranquillo di questa emanazione di Dio, che dal soprannaturale scende all'inferiore, perché anche la carne ne giubili santamente, essa che è congiunta allo spirito e creata dallo stesso che le creò lo spirito. Ora il vostro amore, o uomini, i vostri amori, che sono? O libidine vestita da amore? O paura insanabile di perdere l'amore del coniuge per libidine sua e di altri? Non siete mai più sicuri del possesso del cuore dello sposo o della sposa, da quando libidine è nel mondo. E tremate e piangete e divenite folli di gelosia, assassini talora per vendicare un tradimento, disperati tal'altra, abulici in certi casi, dementi in altri. Ecco che hai fatto, Satana, ai figli di Dio. Questi, che hai corrotti, avrebbero conosciuto la gioia di aver figli senza avere il dolore, la gioia d'esser nati senza paura del morire. Ma ora sei vinto in una donna e per la donna. D'ora innanzi chi l'amerà tornerà ad esser di Dio, superando le tue tentazioni per poter guardare la sua immacolata purezza. D'ora innanzi, non potendo concepire senza dolore, le madri avranno lei per conforto. D'ora innanzi l'avranno le spose a guida e i morenti a madre, per cui dolce sarà il morire su quel seno che è scudo contro te, maledetto, e contro il giudizio di Dio.